Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio, ben ritrovati qui a Palla in Tribuna, una nuova puntata in diretta su Radio Parma. Come sempre potete intervenire con SMS o WhatsApp al numero 333-9200-170. Siamo ancora un po' tutti inebriati dalla straordinaria vittoria di sabato al Tardini sul Milan, che davvero ci ha lasciato in eredità delle sensazioni molto molto piacevoli. Anzi, vi chiediamo proprio di scriverci al 333-9200-170 da quanto tempo non vi esaltavate così tanto per il Parma. Ricordateci una partita del passato, perché noi facciamo fatica. Era davvero da tempo che non si vedeva un clima così, dallo stadio pieno, quasi 22.000 spettatori, alla prestazione della squadra che è stata semplicemente maestosa. Dobbiamo dirlo, aiutato anche da un Milan che non è stato irreprensibile. Tutt'altro, però, il Parma ha davvero giocato a ritmi indiavolati per quasi tutta la partita. Poi, insomma, nella ripresa c'è stato un piccolo calo. Abbiamo effettivamente un pochino tremato quando ha pareggiato Pulisic, poi gli ingressi dei neoacquisti Holquist e Cancellieri hanno completato il sabato perfetto, in una giornata che davvero i tifosi crociati non dimenticheranno mai, ma speriamo che ce ne possano essere ancora ad altre. Ovviamente l'occhio è già proiettato sulla partita ancora più difficile probabilmente di sabato sera in casa del Napoli di Antonio Conte, che si è riscattato prontamente rifilando un netto 3-0 al Bologna nella seconda giornata di Serie A, per una classifica che vede la Juve in testa a 6 punti da sola dopo il 3-0 nel posticipo di ieri sera sul Verona. Juve che finora ha segnato 6 reti senza subirne nessuna. Thiago Motta si è davvero ambientato in fretta a Torino, lanciando anche dei giovani molto interessanti. Nella prima giornata, ricorderete, aveva segnato un Bangula, e ieri invece è toccato a Savona l'esordio titolare in Serie A. Poi ci fa veramente piacere vedere nel gruppo di squadra al secondo posto il Parma a quota 4 insieme a Genoa, Inter, Udinese, Torino ed Empoli. A 3 troviamo Atalanta, Lazio, Verona e Napoli, appunto dopo la vittoria sul Bologna che è servita per riscattare il pesante KO al debutto al Bentegodi con il Verona, e poi a 2 Cagliari e Fiorentina, a 1 il Milan un po' in difficoltà, lo abbiamo visto veramente male sabato al Tardini, Monza, Bologna, Roma, Venezia e Como. Chiude a 0 il Lecce, che non ha avuto un calendario troppo fortunato, ha affrontato Atalanta e Inter, però c'è anche da dire che in queste prime due partite non è riuscito a trovare la via del gol, e quindi vedremo davvero cosa riserverà la terza giornata, che lo ricordiamo sarà quella l'ultima prima della sosta per lasciare spazio alle nazionali. Un Parma che però continua a muoversi, perché lo ricordiamo, venerdì 30 agosto alle ore mezzanotte, quindi non più alle 20 ma mezzanotte, chiude ufficialmente il calciomercato. Allora ci sono delle novità che vi dobbiamo dire nelle ultime ore, perché il Parma ha praticamente ufficializzato con un video sui social, insomma, leoni nella savana, questo gioco di parole, l'arrivo appunto del giovanissimo difensore Giovanni Leoni, classe 2006, arriva appunto dalla Sampdoria per 4 milioni e mezzo più 3 di bonus, ha firmato un contratto fino al 2029. Giovanni Leoni, che la Sampdoria ha riscattato per 1,5 milioni a giugno dal Padova, e lo scorso anno, da gennaio a maggio, ha totalizzato 12 partite e un gol in Serie B, collezionando appunto un totale di 766 minuti che lo fanno il 2006 più impiegato in Italia, nel calcio professionistico italiano, nella scorsa stagione. Ma non finisce qua, perché proprio nelle ultime ore, come hanno riportato siti anche specializzati, il Parma ha chiuso per l'esterno mancino francese Antoine Juju, classe 2003, arriva dalle Havre. In realtà lui resterà in prestito in Francia anche in questa stagione, però lui ha già una certa esperienza, perché ha collezionato 23 presenze lo scorso anno e 2 in questa stagione, entrambe da titolare in Ligue 1 tra le file delle Havre, da dove era venuto, dove era arrivato anche Voyo Koulibaly. E Voyo Koulibaly sarà una degli argomenti caldi nelle prossime settimane per il Parma, perché è rimasto, possiamo dire, l'unico titolare che ha il contratto in scadenza al 2025, dando per scontato che ormai il rinnovo di Pecchia dovrebbe essere solo una formalità, poi ci si concentrerà sui calciatori. E quindi uno dei big del Parma che è rimasto in scadenza 2025 è Koulibaly, l'altro è Willian Cyprien, sul quale ci possono essere novità, perché presto detto, purtroppo, questa è l'unica nota dolente della settimana in casa Parma, Nahuel Estevez si è, insomma, fatto tutti gli accertamenti del caso, ha accusato un problema al bicipite femorale che, ai noi, lo terrà fuori sicuramente per le prossime due partite con Napoli e Udinese. Potrebbe rientrare tra Lecce e Cagliari, quindi uno stop che dovrebbe girarsi attorno alle 3-4 settimane. È chiaro che, considerando anche l'assenza di Hernani che rientrerà dopo la sosta, insomma, la coperta centrocampo è corta, quindi è necessario chiudere un colpo in quel reparto. Si era parlato di questo Dion Lopi dell'Almeria, retrocesso in seconda divisione in Spagna. Vedremo cosa succederà, però ad oggi Pecchia ha a disposizione praticamente solo Bernabé, Siprene e Somo, con Camara e No come alternativi in mezzo al campo. Un pochino poco, vero che poi rientrerà Hernani, però Estevez è uno forse dei pochi elementi insostituibili in questa rosa, e quindi da qua forse la decisione di ritirare, tra virgolette, dal mercato. Potrebbe essere così, si prende, insomma, ci viene davvero difficile pensare a una partenza del francese in questi ultimi giorni di mercato, e poi le valutazioni verranno fatte più avanti. Ma a proposito di mercato, ieri sera a Bar Sport, trasmissione condotta dal collega Alberto Dalla Tana con Eleonora Antonico, è intervenuto il direttore sportivo del Parma, Mauro Pedersoli. Noi andiamo ad ascoltare quello che ha detto.
Ho riuscito tutto, la squadra ha fatto una grande prestazione, un pubblico fantastico, e far contenta questa gente poi è sempre una cosa che riempie il cuore a tutti noi e alla squadra prima di tutto. Quindi bene così, però è il passato, e lo sport, lo sappiamo, è fatto di presente, è fatto di oggi, quindi bisogna essere già proiettati sulla prossima partita e sulle prossime partite.
Cosa dobbiamo aspettarci, direttore, da qui alla fine del mercato?
Questa è una bella domanda. Sono 4 giorni di fuoco, come sempre, più di sempre, devo dire. Perché io, insomma, tanti anni che faccio questo. Un mercato difficile, lento, complicato come questo, e non l'avevo mai visto. La priorità, diciamo, è fare qualcosa a completamento della rosa, però ripeto ancora una volta, abbiamo anche le uscite da fare, cioè in questa fase del mercato sicuramente le ultime operazioni sono condizionate anche dalle uscite. Insomma, io credo che parecchio è stato fatto, abbiamo portato dentro quattro giocatori importanti, sicuramente qualcosina faremo ancora, però ripeto, dobbiamo stare attenti, vigili, capire cosa il mercato ci permetterà di fare in queste ultime ore. Io credo che il reparto difensivo sia questo, che ti dia tranquillità e fiducia. Lo sapevamo già, ma la storia recente del Parma ci insegna che il terzo portiere è una figura importantissima, perché noi negli ultimi anni abbiamo sempre avuto la necessità di utilizzarlo, quindi abbiamo fatto una valutazione tecnica. Secondo noi Edo è un portiere assolutamente affidabile, e quindi lo abbiamo tenuto con noi.
Palla in tribuna.
E questo era il direttore sportivo del Parma, Mauro Pedersoli, che ieri sera, in collegamento telefonico in diretta a Bar Sport su 12 TV Parma, ha anche raccontato, insomma, sulla domanda se esiste un vice Bonni sul mercato. Ha risposto: Angelo ha caratteristiche particolari, oltre alle qualità è un giocatore bravo e promettente, ma molto particolare nelle sue caratteristiche. Cercare un vice Bonni probabilmente sarebbe tempo perso. Bisogna sempre vedere la fase offensiva di reparto, gli abbiamo già fatto interventi. Credo che ci siano già molti giocatori con caratteristiche diverse, molti sono anche versatili. Questo è stato il nostro sforzo, costruire un pacchetto offensivo che ci permetta di risolvere diverse situazioni tattiche durante la settimana e durante le partite. Lo si è visto anche sabato con l'ingresso di Holmquist e Cancellieri, che hanno permesso di mantenere alto il livello della squadra e poi addirittura poi di andare a vincere la partita con una giocata sull'asse proprio dei due nuovi acquisti. E un'altra domanda che è stata fatta al direttore sportivo Pedersoli sul pensiero di acquistare un difensore centrale esperto e leader, e allora lui ha risposto: credo che il reparto difensivo sia abbastanza vario, abbiamo giocatori giovani ma già con esperienza, chi più chi meno l'anno scorso è stato protagonista, abbiamo giocatori di sicura affidabilità come Del Prato e Osorio, gente che sia dal punto di vista dell'età che di esperienze vissute sia in grado di gestire questo campionato. Quindi ha confermato che il mercato in entrata in difesa si chiude con l'arrivo di Leoni, e quindi questa è la giustificazione sul fatto che non sono arrivati difensori centrali esperti, ricordando anche le due ultime esperienze non propriamente fortunate con Danilo e Romagnoli, che insomma delusero, possiamo dire. Romagnoli addirittura a gennaio ripartì in direzione Lecce, e invece Danilo rimase tutta la stagione, ma insomma non fece benissimo in quella stagione in cui tra l'altro esplose, o comunque iniziò a giocare, a facciarsi in prima squadra, Alessandro Circati. Andiamo a leggere qualche messaggio. Davidone: buongiorno, un piacere risentirvi, sono tornato solo sabato da Danimarca, 1500 km fatti per tornare al Tardini, ma ne valsa la pena, e ovviamente non vedevo l'ora di risentirvi. Fate venire in trasmissione il tifoso che dice bravo Pecchia, bravo, è un mito. Questo è Davide, l'abbiamo sentito prima, Vox Populi, altra trasmissione targata 12 TV Parma. Poi c'è una domanda di Jacopo 86 che gireremo però al nostro primo ospite. Allora do il benvenuto al vice direttore di StadioTardini.it, Gianni Barone. Ben ritrovato, Gianni.
Un saluto a te Marco, un saluto a tutti i tuoi radioascoltatori tifosi del Parma.
Allora, prima domanda d'obbligo che ti devo fare: sabato cos'hai annotato sul tuo taccuino?
Ma io ormai il taccuino ce l'ho quasi mentale, perché sono cose talmente belle quelle che abbiamo visto sabato che me le sono quasi imparate a memoria. E quindi è una cosa, la cosa più importante, ho annotato che il Parma in questo campionato può dare fastidio a tutti, anche se il Parma è studiato, perché qualcuno ha detto il Parma sorprende perché è una squadra nuova, viene dalla Serie B, Pecchia è un nuovo allenatore, che non è assolutamente vero, ma proprio perché in conferenza stampa il tecnico Fonseca aveva annotato tutte le peculiarità del Parma, però evidentemente non è stato in grado di contrastarle. Questo io ho notato, proprio il fatto che il Parma gioca con una libertà di pensiero che può mettere in difficoltà chiunque, questa è la nota principale.
E poi questi primi 180 minuti, diciamo che il giudizio si è un po' spaccato: da una parte sottolineano i meriti del Parma, dall'altra sono state affrontate squadre come Fiorentina e Milan che hanno cambiato allenatore e ancora, possiamo dire, per usare un eufemismo, ancora in fase di costruzione. Allora ti dico, a tuo parere, dove si spingono i meriti del Parma e dove invece i demeriti delle nostre avversarie?
È ovvio che il lato Parma, molti dicono che i meriti sono del Parma, se ampliamo il discorso geografico, andiamo oltre i confini, guardiamo le trasmissioni, soprattutto leggiamo anche i giornali nazionali, molti hanno sottolineato il fatto che il Milan ha permesso al Parma di giocare in questo modo, la Fiorentina è ancora incompleta, soprattutto perché hanno cambiato l'allenatore, però questo mi sembra una cosa anche abbastanza banale ed è un luogo comune, perché anche la Juventus ha cambiato l'allenatore, ha cambiato tanti giocatori e ha vinto due partite segnando 6 gol e subendone neanche uno, quindi anche la Juve, i giocatori che tornavano dalle varie trasferte. È sempre molto riduttivo dire questo. È ovvio che il Parma ha un impianto di gioco che ed è riuscito a mettere in difficoltà il Milan, non perché il Milan è impreparato, perché il Milan veniva anche da un precampionato di tutto rispetto, quindi non tirare in ballo anche le assenze oppure il mercato che ancora non si è completato. Il Milan ha mandato in campo anche i suoi due nuovi acquisti, quindi il Parma i suoi due nuovi acquisti hanno reso al 100%, quindi del Milan un po' meno, fa parte naturalmente anche del gioco questo. Io credo che i meriti del Parma vanno senz'altro riconosciuti, al di là appunto dei demeriti del Milan, che è già sotto accusa, sotto processo, il tecnico è già sulla graticola. Molti non aspettavano altro, perché Fonseca non è amato né dal pubblico né tantomeno della critica, perché è già stato in Italia e non ha fatto benissimo la Roma.
Ecco, sono passate solo due giornate, ma ti chiedo, secondo te questa squadra dove può arrivare?
Ma qualcuno ha detto che può andare oltre la salvezza. È ovvio che se il Parma gioca sempre in questo modo non puoi dire che il Parma arriverà quart'ultimo, perché il calcio messo in mostra dal Parma è un calcio di livello superiore e soprattutto la compattezza della squadra e la capacità dei nuovi di inserirsi al meglio fanno senz'altro presagire qualcosa di buono. Io credo che il Parma possa arrivare in una buona posizione, è ovvio che però arriveranno anche momenti meno felici rispetto a questo e si sarà da soffrire, questo bisogna metterlo in preventivo, ma quello che abbiamo visto in più del Parma rispetto allo scorso anno, al di là di tutti i sistemi che può aver cambiato, meno Pecchia, ha cambiato qualcosina forse nella posizione del trequartista che gioca un po' più vicino a Bonny, però il Parma quando difende, lo abbiamo visto, qualcuno l'ha già sottolineato, difende con un 4-4-2 molto stretto e per vie centrali è difficilissimo arrivare. E quindi anche questo ha facilitato le buone prestazioni della difesa, perché Balog, sempre oggetto della critica e della critica dei tifosi del Parma, è stato uno dei migliori in queste ultime due partite. Cercati si è confermato e Koulibaly attualmente sembra forse il miglior terzino del campionato di Serie A. Quindi al di là di questo si sono esaltati i difensori, perché la squadra difende con tutti i suoi giocatori. Quando il Milan attaccava vedevamo sia Mann che Mihaila tornare, e soprattutto Son che andava a disturbare. Qualcuno ha criticato Son, però lui il disturbo che faceva sui mediani era importantissimo. Non parliamo poi di Bolli, che però è utilissimo anche in fase di ricucitura dell'azione quando c'è la transizione positiva. Però il Parma partecipa con tutti i suoi giocatori. E poi sottolineiamo un'altra cosa: Bernabé, pur non essendo un colosso, ha smentito il fatto che per conquistare palloni, per fare l'interditore, bisogna essere alto 1,90 m, lui è alto 1,70 m e ha conquistato un sacco di palloni. Quindi la compattezza di squadra credo che sia questo il valore superiore che il Parma ha messo in mostra in queste prime partite.
Eh sì, ho due messaggi per te. Federico ci scrive: complimenti a Gianni Barone, il suo taccuino un amuleto giallo-blu. E poi Stefano, domanda per Barone: Valeri gli ricorda qualche terzino sinistro del Parma del passato?
Ecco, mi coglie un po', sto cercando di passarli tutti e io sono partito addirittura...
Se vuoi pensarci ti faccio una breve introduzione. Valeri è entrato in tutti e tre i gol che il Parma ha segnato finora, perché, lo ricordiamo, fa la spizzata di testa con la palla che poi arriva a Bonì e da lì a Mann nell'esordio con la Fiorentina, fa l'assist perfetto sui piedi di Mann dopo 85 secondi col Milan, e poi è lui a intercettare il pallone sventagliato un po' a caso da Leao e far partire il contropiede poi finalizzato dagli altri nuovi acquisti, Holquist e Cancellieri. Ti ho lasciato il tempo per...
Sì, beh, il tempo, intanto li ho passati tutti, sono partito da Vin, Bianchi, Vanoli, fino ad arrivare a Di Chiara. Penso che sia uno di quei terzini un po' più alla Di Chiara, diciamo, Di Chiara non quello che è in organico al Parma, Alberto Di Chiara, che si sa proporre molto bene e sa essere utile anche in fase di asset. Questo forse è il fatto. Di Chiara, lo ricordiamo, Alberto era un ex attaccante che era stato trasformato nella Fiorentina da difensore esterno, quindi metteva a frutto anche questa sua origine. Valeri è un giocatore che è stato abbastanza valorizzato quando giocava in Serie B, non ha avuto delle parentesi fortunate in Serie A perché ha giocato in due squadre che sono retrocesse, però ha dimostrato di saper ci fare. Qualcuno l'ha un po' incolpato in occasione del gol di Pulisic, perché non era su Pulisic, però neanche Koulibaly allora era su Leao. Queste cose possono capitare, è stata l'unica disattenzione che i giocatori della difesa del Parma hanno avuto, e sono stati anche puniti abbastanza severamente, perché poteva anche rischiare di saltare la vittoria con questo tipo di azione. Però io credo che Valeri sia un giocatore abbastanza importante, non è fortissimo dal punto di vista fisico, però ha una bella gamba, una bella resistenza, non è il carro armato di fascia sinistra, però è un giocatore che può dare senz'altro un grosso contributo al Parma. Purtroppo non ha alternative, e l'unica alternativa è Koulibaly, che però si deve trasferire dall'altra parte al momento, se non arriva qualcosa al mercato, se non viene confermato Di Chiara.
Sì, tra l'altro anche Valeri partì come attaccante e poi fu il suo allenatore a spostarlo in difesa, quindi hanno una particolarità in comune, evidentemente. Certo. Hanno queste spiccate doti che poi gli permettono, sì, di essere molto tecnici ed efficaci anche in fase offensiva. Vengono sottolineati i meriti di Pecchia, ma è giusto anche sottolineare i meriti dell'intero staff tecnico. Allora prendo spunto dalla tua ultima puntata della rubrica Cattivo Cittadino su StadioTardini.it, intitolata Quando il secondo diventa primo e viceversa. Un omaggio ad Antonio Porta, che ricordiamo all'inizio fece da primo a Pecchia, all'inizio della carriera, poi i ruoli si sono invertiti. Tra l'altro, a proposito di vice, c'è stata la visita anche a Collecchio, graditissima, prima al Tardini, poi a Collecchio anche di un certo Rafa Benitez, all'allievo Pecchia. Insomma, l'importanza anche di avere uno staff completo, e poi quanto Pecchia è cresciuto sotto l'ala protettiva di Rafa Benitez.
Sì, indubbiamente fare la gavetta serve sempre, e Pecchia non possiamo dire che sia uno di quei allenatori miracolati che sono arrivati subito in Serie A. È partito dal basso, ha fatto la Serie C, ha fatto il secondo, è stato poi allenatore della Juventus Under 23 in Serie C, e naturalmente tutte queste tappe costituiscono un percorso che permettono a un allenatore di crescere. Ma l'importanza del secondo come Porta è un secondo un po' anomalo, perché è più vecchio di Pecchia, essendo stato anche il suo allenatore quando Pick nell'ultimo anno di carriera giocava nel Foggia, ed è stato poi il suo primo allenatore quando Pecchi ha conseguito il patentino da allenatore e ha cominciato appunto questa nuova carriera. Ma è quindi un secondo tra virgolette vecchio, visto che ha un anno più di me, quindi lo posso anche dire apertamente, ma è quei secondi che ti danno quell'esperienza che forse un giovane, qual era Picchia quando ha fatto il secondo a Benítez, non può dare. Infatti lo vediamo sempre nei momenti difficili, quando il Parma prende il gol e quando c'è da fare i cambi, perché i cambi sono una cosa molto importante. Infatti io nell'articolo, tu Marco l'avrai letto perché sei sempre molto attento a tutto, ho detto che si è passati dal parlare tra Porta e Picchia alla solitudine di Fonseca, che era lì e non sapeva cosa fare, cosa dire. Soprattutto il Fonseca ha poi pagato una cosa molto grande, che è stata un po' amplificata dai giornali, il fatto che un suo giocatore, Musà, ha detto: io non sapevo cosa fare. E un giocatore di Serie A questa cosa non la deve neanche pensare, a mio avviso, ma se lo pensa deve essere l'allenatore. E penso che i giocatori del Parma mai arrivano a questi livelli di dire: io non so che cosa fare, perché loro sanno sempre cosa fare, perché o Pecchia o Porta o Porta tramite Pecchia gliel'hanno già detto prima, oppure glielo dicono durante la gara. Questa è anche l'importanza dell'allenatore e anche del secondo.
Davidone ci scrive: ho visto varie trasmissioni televisive, tutte sottolineavano le lacune del Milan senza assolutamente citare il Parma. Una vergogna, e proviamo a rimediare noi a Palla in Tribuna esaltando questo Parma e guardando già Napoli, perché poi Ampo 60 ci chiede come imposterà Pecchia al Parma anti-Napoli in contrapposizione al vulcanico Conte. Tra l'altro Pecchia e Conte hanno giocato insieme anche una stagione nella Juve, lo chiedo proprio a Gianni Barone. Quindi ti chiedo che Parma ti aspetti alla luce, dovrebbe essere poi insomma una cosa ufficiale, l'infortunio e l'assenza di Estevez, che rientrerà solo dopo la sosta.
Questo è un problema, perché Parma, lo ricordiamo, non ha tantissimi giocatori nel centrocampo, però senz'altro Pick riuscirà a rimediare. Sarà la solita partita, io credo, perché il Napoli non è una squadra che si espone tanto, diciamo. È propositivo Conte, ma fino a mezzogiorno, insomma, fino a un certo punto, perché è uno di quelli che la fase difensiva la guarda molto. Quindi gli spazi che il Parma ha avuto sia contro la Fiorentina che contro il Milan forse non li avrà, e quindi un po' si complica la situazione, perché il Parma è in spazi aperti, io ho annotato a 5-6 contropiedisti puri, quando si aprono gli spazi ai giocatori che possono infilarsi e andare. Quindi il Napoli poi gioca con questa ragnatela di tre centrali, con due esterni che sono dei difensori aggiunti, due mediani non sono dei registi ma sono due giocatori proprio di contenimento, quindi sarà che abbastanza dura e muscolare la partita, meno agile e meno agevole sarà per il Parma infilarsi nelle maglie della difesa del Napoli, cosa che invece ha fatto molto più facilmente e agevolmente nei confronti della difesa del Milan. Sarà una partita tutta da vivere, da vedere e naturalmente da combattere, perché il Parma la deve affrontare con questo spirito, perché gioca in uno stadio con una cornice di pubblico imponente e rilevante, e che può anche condizionare, ma il Parma deve senz'altro giocare alla sua maniera, alla leggerezza insostenibile per gli altri. Leggerezza del Parma deve farsi valere anche in uno stadio importante come il Diego Armando Maradona.
Daniele da Medesano risponde alla nostra domanda precedente: quello più simile a Valeri è Vanoli. Vediamo insomma se anche gli altri nostri radioascoltatori sono d'accordo. Scriveteci al 333-9200-170. Poi una domanda che giro a te, ma insomma, per più che altro per capire il ruolo. Buon pomeriggio, secondo voi Leoni sarà già schierato con la prima squadra? La risposta è sì, verrà aggregato alla prima squadra. Ti chiedo in questo contesto come vedi l'inserimento di Leoni?
Ma Leoni lui è un difensore centrale, nella Sampdoria e nel Padova giocava proprio da difensore centrale, alto quasi un metro, no, più di 1,90 m, quindi è il classico difensore centrale, abile anche nel gioco aereo. E nella Sampdoria giocava, era il terzo, giocava sulla destra, perché credo che non sia mancino, quindi è un destro. Però nel Parma, che giocando con la difesa 4 può essere uno l'alternativa a Balog o l'alternativa a Circati nel ruolo di difensore centrale. Non penso che lo si possa schierare sulla destra in una difesa 4, perché il Parma ha bisogno in quella posizione di giocatori che spingono, e Leoni, un po' per fisico, un po' per attitudine, credo che sia un giocatore più da difesa centrale.
Sì, vedremo poi come andrà a finire, vedremo soprattutto se ci sarà già Napoli, perché in realtà adesso lui è fuori per un'infiammazione tibiale, ha saltato anche le prime due gare di campionato con la Sampdoria. Nel frattempo, grazie e buon lavoro al vice direttore stradatrani.it Gianni Barone. Grazie Gianni.
Grazie a te Marco, un saluto a tutti.
Grazie, era con noi Gianni Barone. Andiamo a leggere un paio di messaggi prima di andare in pubblicità. Orlando ci scrive: credo che il vice Bonny per il futuro potrebbe essere Giugiu, l'ultimo acquisto del Parma, esterno ma anche punta centrale con fisico e giocata la Bonny. Vi diciamo che questo Giugiu è alto 1,89 m, quindi una alla sinistra, possiamo dirla, sicuramente atipica. E poi Orlando aggiunge: con gli infortuni di Hernani e adesso Estevez, mi sembra prioritario l'acquisto di almeno un centrocampista, se non due. A proposito di centrocampisti, state con noi perché avremo una sorpresa dopo la pubblicità.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Caro, finalmente siamo in estate!
È vero, e ho proprio voglia di una bella moto, di un pratico scooter per fare splendidi viaggi con te senza rimanere bloccati nel traffico.
Come sei romantico! Allora andiamo da Motoshop Parma, dove scopriremo la gamma moto e scooter di Yamaha, tutte in pronta consegna, con 7 anni di garanzia e 7 anni di soccorso stradale gratuito.
Sì, conosco Motoshop, la concessionaria Yamaha che offre sempre ottime promozioni, pratiche formule rateali, un ottimo servizio officina e un vasto assortimento di moto e scooter usati garantiti.
Motoshop è in via Sonnino 39A a Parma. Telefono 0521 29 29 54. E in agosto è sempre aperta.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati, seconda parte di Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. Continuate a scriverci SMS o WhatsApp al numero 333-9200-170. Andiamo a leggere un paio di messaggi. Freo ci aggiorna: buongiorno Marco, Mansi è ripetuto, best 11, cancelliere nella squadra nazionale, non male. Mentre ci scrive anche Davidone: nonostante veda bene Balog, devo fare un mea culpa perché l'ho sempre considerato balordo, tra virgolette, questo è un intercalare che usiamo spesso, il reparto centrale potrebbe essere Leoni e Circati. Allora sentiamo se è d'accordo l'ex centrocampista del Parma, Davide Giorgino. Buon pomeriggio Davide.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora intanto diciamolo, eri anche tu tra i quasi 22.000 spettatori del Tardini sabato a vedere Parma-Mila?
Sì, sono venuto a vedere la partita sabato, sì.
Ti sei divertito?
Abbastanza, dai. Il Parma ha giocato molto bene, poi il risultato è stato un risultato positivo per i crociati, quindi meglio di così.
Onestamente ti aspettavi una partita del genere del Parma e più in generale un inizio di campionato simile da parte degli uomini di Pecchia?
Ma sicuramente le prime giornate di campionato sono completamente diverse poi dalla seconda parte della stagione, quindi tante squadre neopromosse puntano tanto sulla sorpresa, sull'entusiasmo, però a questo il Parma ha aggiunto la qualità dei giocatori che ha, che comunque già l'anno scorso hanno fatto vedere in cadetteria. Sono giovani molto forti che comunque possono solo che crescere e poi sono guidati da un grande allenatore come Pecchia, che sta dimostrando una volta, se mai ce ne fosse bisogno, di essere un allenatore di tutto rispetto.
Secondo te Davide, in cosa o dove il Parma è stato nettamente superiore al Milan, perché la differenza tra due squadre è parsa lampante, però c'è un aspetto che ti ha stupito, sorpreso a livello proprio di differenza tra le due squadre?
Ma sicuramente la concentrazione avuta dai giocatori per tutti i 90 minuti, l'attenzione e la cura dei dettagli, che comunque non hanno subito quasi niente se non 10 minuti del secondo tempo, però poi sono stati bravi e abili a sfruttare tutte le palle recuperate per poi ripartire in velocità per andare a far gol. Le maggiori occasioni sono state create appunto con numero veramente basso di passaggi, con 2-3 passaggi arrivavano direttamente in porta, quindi sono stati veramente bravi, l'hanno preparata nel migliore dei modi. L'allenatore, come vi ho detto prima, è stato veramente bravo. Secondo me, non vorrei esagerare, ma è stato forse il migliore in campo, perché comunque anche nel momento in cui ha fatto il cambio Cancellieri ha dato un segnale veramente importante alla squadra, perché tante neopromosse magari 1-1 col Milan in casa cercano di portare a casa il punto, mentre lui ha dato un segnale molto forte ai ragazzi mettendo una punta e facendo capire loro che voleva conquistare 3 punti, e questo è sicuramente una cosa molto molto importante per la squadra.
E poi Davide, dobbiamo dirlo, fa impressione quando lui dice tutti dentro, ma non è solo una parola, ci sono anche i fatti, perché intanto bisogna vedere il rendimento dei nuovi arrivati, perché Suzuki, Valeri, Alquis, Cancellieri veramente si sono integrati benissimo in queste prime 2 giornate, hanno già lasciato il segno, e poi, come spesso avveniva già nella passata stagione, l'impatto dei subentranti. Diciamo che Pecchia è uno che insomma cambia molto, sappiamo che il gioco è molto dispendioso soprattutto sugli esterni, e Davide, avere anche delle alternative che al 60esimo poi ti permettano di mantenere lo stesso ritmo è positivo.
Ah sì, sicuramente, prima hai nominato Valeri, che secondo me è stato veramente forse dopo Bernabé il migliore in campo sabato, ha avuto una frequenza di corsa importantissima per tutta la partita, ha sbagliato veramente poco, è stato abile sia in fase offensiva che difensiva, quindi sinceramente è stata una grossa sorpresa per il sottoscritto. E poi sì, come ho detto prima, Pecchia ha dimostrato in questi anni da allenatore di essere un allenatore capace. Poi c'è chi fa un percorso rapido, chi magari ci impiega un po' di più, ma sicuramente le sue qualità non sono messe in dubbio.
Allora, ho 2 messaggi per te che ti leggo veramente con grande piacere. Uno è Luca: ciao grande amico mio, salutami Davide Giorgino, andavo tutte le mattine a Colecchiello a vedere gli allenamenti quando lui giocava nel Parma in Serie D, lo ricordiamo, in Serie D in Lega Pro, spero si ricordi di me. Poi abbiamo il messaggio di Davidone: mitico Davide, per sempre nel cuore noi tifosi crociati, ma gioca ancora l'ultima squadra, penso sia stata l'Aurora Travagliato nel Bresciano, se non sbaglio. Allora Davide, approfittiamo questa parentesi, cosa fai quest'anno?
Non gioco più da un anno, ho intrapreso la strada di agente sportivo, lavoro con il mio procuratore di quando giocavo, e quindi ho smesso, largo ai giovani.
No, a proposito, ti faccio fare io un passo indietro, perché ovviamente la domanda mi sembra scontata. Di questo centrocampo del Parma, insomma, dove ti saresti visto e con chi ti sarebbe piaciuto giocare? Facile, forse.
Con tutti, perché comunque sono giocatori forti, poi non è mai bello far paragoni cose varie, però naturalmente se devo scegliere un giocatore ho un debole per Bernabé, ma da quando è arrivato in Italia, un giocatore che anche l'altro giorno ha fatto vedere delle qualità incredibili nella gestione della palla, ma è stato molto molto abile anche in fase difensiva. Secondo me la sintesi della partita di Bernabé è l'azione dove poi aveva fatto l'assist per Bonni, che però poi è stato annullato il gol. Gli ha fatto vedere tutte le sue qualità sia in fase difensiva che in impostazione.
Allora, qua a Parma c'è un eterno dilemma: Bernabé meglio sulla tre quarti o meglio nei 2 di centrocampo? Tu, Davide, se dovessi essere allenatore, dove lo schiereresti?
L'importante è vederlo in campo, poi va bene ovunque.
È così. Tra l'altro, a proposito di centrocampo, notizia proprio di queste ore, insomma, si era già visto sabato che era uscito acciaccato l'assenza di Estevez a Napoli. Allora ti chiedo dal tuo punto di vista come ti immagini il centrocampo del Parma-Napoli, al di là che la coperta è un pochino corta, però ti aspetti Cipriano al posto di Estevez, quindi ancora Somm sulla tre quarti, insomma, che centrocampo ti immagini per il Parma-Napoli?
Ma sinceramente non lo so, sarà sicuramente Pecchia a valutare e a studiare la miglior situazione. Sai, magari avendo un giocatore come Lobotka nel Napoli, quindi ha bisogno un po' più di pressione, magari metterà solo tre quarti, darà ancora stabilità al centrocampo con Cipriani, visto che comunque le tre partite sono andate in un certo modo. Però se valuterà lui la strategia giusta e magari i movimenti per far male al Napoli.
Eh sì, allora tra l'altro Mana ha segnato in due gare consecutive, non accadeva a inizio stagione dal 2009-2010 a Paloschi, però c'è un altro giocatore che conosco, che mi ricordo che segnò in due partite consecutive, due partitine così, ecco, Reggiana e Modena, giusto per gradire, tra l'altro sono stati i tuoi unici due gol in maglia
sì,
crociata,
infatti,
allora
infatti.
Ti chiedo, dacci qualche aneddoto su quella settimana incredibile per te, per la squadra, perché insomma Parma si presentò da sfavorito al Mapei Stadium, vinse il primo derby, vinse il secondo e in entrambe le occasioni ci fu lo zampino di Davide Giorgino.
Sì, vabbè, era un periodo un po' particolare per noi perché comunque venivamo da cambio allenatore, un po' di rivoluzione in società, quindi era un periodo un po' così. Andammo lì contro la Reggiana che naturalmente loro vincendo contro noi sarebbero diventati primi in classifica, lo stadio era tutto a favore loro, l'ambiente era bellissimo. Avevamo preparato la partita nei minimi dettagli e riuscimmo a vincere, poi da lì ci fu una piccola svolta perché poi avevamo fatto una serie di risultati utili consecutivi che ci portò a gennaio ad arrivare a meno 3 dal Venezia.
Sì.
Sicuramente fu una di quelle scintille che ci diede la spinta per la rincorsa, diciamo.
Lo rivedi spesso quel tuo gol nel derby? Ti capita ogni tanto di dare una sbirciatina, non so,
ma,
su YouTube?
Ma no, più che altro è il periodo della partita che mi arrivano messaggi, interviste, cose varie, quindi...
Allora preparati, lascia il telefono libero a dicembre, che insomma
sì,
ti richiamiamo anche quest'anno.
Per quello è inevitabile, tant'è vero che sabato eravamo in tribuna, c'era anche Nocciolini, e scherzando un po' gli dissi, gli ho chiesto Noccio, ma quanti gol hai fatto? E mi fa, ne ho fatti 16-17 a Parma, a me sono passati due. quindi nel senso ridevamo questa cosa, però vabbè, è il passato. Adesso il Parma giustamente dove merita di essere, speriamo che sia sempre un crescere anno dopo anno.
A proposito, guardando un po' il Tardini, come era colorato a festa, 22.000 spettatori, l'entusiasmo per il ritorno in Serie A, hai respirato a tratti, stavolta fuori dal campo, l'atmosfera che c'era in Serie D? Perché io un entusiasmo come quello della D fu incredibile, ovviamente fatte le debite proporzioni, avversari, categoria, però Parma si compatta sempre nei momenti più caldi, più decisivi.
Sì, vabbè, c'era un'atmosfera bellissima, poi l'entusiasmo della vittoria del campionato, comunque entusiasmo per la prima partita fatta contro Fiorentina e comunque giocata bene. Il morale naturalmente era alle stelle, affrontare il Milan, una squadra così forte, nonostante abbia cambiato diversi componenti della rosa, ha portato tanta gente allo stadio e la squadra ha fatto di tutto per ripagarli e ci è riuscita, mostrando un ottimo gioco, un ottimo attaccamento alla maglia e voglia di seguire quest'anno.
Eh sì, questo sicuramente è importante. Allora noi ringraziamo davvero di cuore Davide Giorgino per essere stato con noi e ti aspettiamo presto al Tardini e prometto di chiamarti prima di dicembre, così insomma anticipo la concorrenza.
Va benissimo, grazie a voi, gentilissimi, buona giornata a tutti.
Grazie a Davide Giorgino, insomma sarebbe riduttivo ricordarlo solo per i due gol, il gol nel derby che è quello che conta e poi insomma l'altro al Modena, 58 presenze, 2 reti tra il 2015 e il 2017, 2 promozioni dalla D alla Lega Pro e dalla Lega Pro alla Serie B, un Giorgino che sicuramente ha lasciato il segno nel cuore dei tifosi crociati nella risalita dopo il fallimento. Allora andiamo a leggere qualche messaggio prima di andare in pubblicità. Ci scrive un nostro radioascoltatore, Gabriele: ma Giugiù è un esterno, mi pare che ne abbiamo abbastanza in quel ruolo. Allora Giugiù sì, è un esterno sinistro, una alla sinistra, però abbiamo detto prima, 1,89 potrebbe adattarsi anche al ruolo di punta, e soprattutto quest'anno rimarrà in prestito alle Havre. Tra l'altro, particolarità su questo ragazzo: lui nel maggio 2023 era stato convocato per i mondiali under 20, dove invece fu escluso il suo connazionale coetaneo Bonny, che poi però giocò i playoff con il Parma. Insomma, quella palla col Cagliari ce la ricordiamo ancora tutti molto molto bene. Quindi un giocatore che già nel giro della nazionale under 20 ha già collezionato qualche apparizione, e soprattutto è nato il 12 marzo 2003, quindi ha 21 anni e mezzo, quindi un giocatore che ha ancora ampi margini di miglioramento. Quest'anno però resterà a giocare in Ligana, che è comunque un campionato di tutto rispetto, dove il Parma ha già dimostrato in passato di saper pescare piuttosto bene. Andiamo a leggere il messaggio di Gianluca: in questo inizio folgorante della squadra la nota negativa rispetto alla passata stagione sono gli infortuni, che purtroppo ci sono già numerosi e portano una coperta corta per Pecchia. Sabato infatti il mister ha fatto 4 cambi invece dei soliti 5, con il gioco dispendioso che propone il Parma, soprattutto per esterni e centrocampisti i cambi sono fondamentali. Avanti così è sempre forza Parma, da Gianluca. Allora, questa è una priorità della società: cercare di allargare il più possibile l'organico. Da qua anche gli innesti di Anquist e Cancellieri, che per alcuni sono sembrati dei doppioni, no? Degli esterni di Mane e Mihail, in realtà poi si è visto che sono giocatori molto utili. E c'è da dire che se lo scorso anno il Parma dava 90%, quest'anno deve dare il 100%, e quindi è inevitabile che qualche infortunio in più ci possa essere. Quindi insomma dobbiamo mettere in preventivo che i ritmi della Serie A sono diversi rispetto a quelli della B, avere una rosa appena un po' più lunga potrebbe non essere un male, ma mi pare di capire che il Parma, a parte il centrocampo, negli altri reparti a livello numerico possa considerarsi assolutamente con insomma, un organico sufficientemente attrezzato per poter affrontare senza grossi problemi la Serie A. C'è il problema del centrocampo davanti, tra l'altro entrerà anche tra alcune settimane Adrian Benedicia, che è stato operato alla caviglia ai primi di maggio a Londra e dovrebbe rientrare a breve, quindi anche lui potrebbe dare una mano alla squadra. E stato ci scrive Orlando: Giugiù sa fare anche la punta centrale. Insomma, anche Bonny quando era arrivato non si capiva bene il ruolo che fosse. Ecco, intanto questo, ecco sì, questa è una notizia importante che ci dà Davidone, l'abbiamo insomma sentita: il Cesena nelle prossime ore tenterà l'assalto a Partipilo dopo che avrà spoltito la rosa. Sì, perché il Bari chiede solo il prestito gratuito, il Bari non ha in questo momento la possibilità di poter fare un'offerta più alta per l'esterno barese, che è in uscita dal Parma, non è stato convocato nelle prime 2 gare di campionato con Fiorentina e Milan. Partirà sicuramente e il Cesena dovrebbe essere la squadra in questo momento che può avere a fare l'offerta maggiore. Chiaramente prima dovrà sfoltire la rosa, sono 5 i giocatori in uscita dal Cesena. Il Cesena neopromosso ma ambizioso, che vuole fare bene in questa Serie B, e sicuramente anche Anthony Partipilo, dopo un ottimo precampionato, merita di trovare spazio, insomma lo spazio che merita, un giocatore che probabilmente dovrà rinviare ancora una volta il suo esordio in Serie A, però in B è un giocatore che può e sa fare la differenza. Ora noi andiamo in pubblicità, ci troviamo dopo con un altro ospite.
Palla in tribuna.
Ragazzi, e che mondo sarebbe senza la pizza?
Per le tue serate in pizzeria c'è Piccadilli Voglia di Pizza. Un impasto unico, tanti tipi di pizza. Pizza classica, pizza in teglia, pizza al tagliere, pizza con cornicione, pizza tirata. E sulla pizza, oltre agli ingredienti classici, puoi mettere pata negra spagnolo, rosa di Sant'Andrea, carne salata del Trentino, cecina di leone e molto altro.
Piccadilli, assaggia la differenza. A Sant'Andrea Bagni, 20 km da Parma. Prenota al 346 13 63 725.
Che pizza! Puoi dirlo forte!
Dal 23 al 27 agosto, 67esima fiera della Fortanina e della Spalla Cotta di San Secondo Parmense. Concerti, intrattenimenti, cucina della tradizione, mercatino artistico, villaggio di giochi antichi in legno, Luna Park e ultima sera, spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo dal 23 al 27 alla magica fiera d'agosto a San Secondo Parmense. Segui il programma completo su sansecondoeventi 43 017.
Siamo noi.
Palla in Tribuna. In studio Marco Bernardini.
Terza e ultima parte di Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Continuate a scriverci al 333-9200-170 e vi diamo una bella notizia in casa Parma, perché Boton Balog è stato convocato dall'Ungheria per i prossimi impegni. Sabato 7 settembre contro la Germania e martedì 10 con la Bosnia Erzegovina. Un bel riconoscimento per il classe 2002 titolare in queste prime due giornate, tanto che molti pensavano che nella seconda partita potesse giocare Del Prato accanto a Cercati. Invece Pecchi ha confermato Boton Balog, che ha davvero dato dimostrazione di grande sicurezza, grande personalità, e si è guadagnato 2-7 meritatissimi in pagella dalla Gazzetta di Parma. E collaboratore della Gazzetta di Parma, nonché super tifoso crociato, è il nostro prossimo ospite, Pietro Ferrari. Ben ritrovato, Pietro.
Ciao Marco, buongiorno.
Allora Pietro, t'ho definito collaboratore della Gazzetta, ma super tifoso crociato, perché stai curando una rubrica seguitissima che esce sempre all'indomani delle partite del Parma, con insomma il parere proprio a caldissimo dei tifosi subito dopo la partita. Allora ti chiedo che clima si respirava sabato dopo la vittoria sul Milan.
Sì, è stata una rubrica che mi hanno affidato e devo dire che è stato un piacere, perché come hai detto, io spero sia seguitissima, perché è veramente interessante sentire i tifosi e le tifose appena fuori dallo stadio. In questo caso nelle prime due partite è stato impressionante come ci fosse tantissimo entusiasmo, direi anche meritato per come la squadra ha giocato. Con il Milan non c'era nemmeno il rammarico di aver buttato via due punti su tre, e ho visto dei tifosi esaltatissimi. Poi, come sai, in primis la vivo di prima persona perché seguo la partita dalla curva, poi però confrontarsi con quegli altri tifosi è sempre molto interessante. C'era molta indecisione su chi fosse il migliore in campo, ho sentito dire Bernabé di un'altra categoria, Koulibaly non si può marcare, Bonny non perde un pallone. Questo ci fa capire come in tanti sono partiti benissimo, e aspettarsi una bella partenza, sì, così bella, io onestamente non me l'aspettavo.
Allora, stai rivedendo un pochino il Parma dello scorso anno, cosa ci ha aggiunto secondo te in più in quest'estate? Perché la sensazione è che sia una versione deluxe di quanto già di bello noi abbiamo avuto la fortuna di assistere lo scorso anno in Serie B.
Sì, sono d'accordissimo. C'è stato poi da dire, ma questo era fisiologico, insomma, un po' un calo nella seconda metà dell'anno scorso, non che ci sono stati dei grossi problemi, diciamo, però nella seconda metà c'è stato, come tu ricordi, un po' di calo, no? Secondo me mi ha ritrovato ancora più entusiasmo dell'anno scorso. Questo non può che derivare da, non so, dall'ambiente in generale, ma anche da allenatore e suo staff, perché vedere dei ragazzi, alcuni esordienti in Serie A, moltissimi, giocare così è veramente stato impressionante. Tra l'altro, tra i più esperti come Hernani, per ora sono stati infortunati, quindi tra l'altro mi ricordo che giustamente tu nel precampionato avevi segnalato Hernani proprio sulla nostra Gazzetta come, insomma, una delle armi fondamentali.
Non gli ho portato troppa fortuna.
No, purtroppo no. Però insomma, anche senza di lui stanno tutti facendo molto bene, ma soprattutto come atteggiamento, perché tutti hanno sottolineato, anche fuori dallo stadio erano tifosi esaltatissime del fraseggio del Parma, giustamente. Alcuni hanno addirittura detto, finora in questo inizio di campionato siamo la migliore squadra in attacco, che magari sembra un'esagerazione, ma se chi come noi segue un po' tutte le partite, difficile ora aver visto certi scambi come abbiamo fatto noi col Milan. E quindi in più ti dico che c'è stato questo entusiasmo di arrivare in A, che non è stato per ora sentire più pressione, ma anzi, siccome abbiamo giocato anche leggeri, ovviamente nel lato migliore dell'essere leggeri, ecco.
Eh sì, anche Pecchia, spirito leggero è diventato un po' il suo motto di quel spirito libero, anima leggera, insomma. Pecchia gli piace, diciamo, usare dei motti, e quest'anno pare essere questo, e sta dando per ora ottimi frutti. Prima mi dicevi, vi dividevate sul migliore del Milan, ma io a te faccio una domanda un po' più ampia. Secondo te chi è stato il migliore del Parma in queste prime due giornate di campionato?
Difficilissimo scegliere. E il mio cuore, ma questo per essere un po', perché uno direbbe Manna ha fatto dei gol pesantissimi, Bernabé è un giocatore onestamente che ce lo coccoliamo, perché è veramente, veramente qualcosa di raro da vedere in mezzo al campo. Voglio citare, per essere un po', neanche una voce troppo fuori dal coro, perché lui lo sanno tutti che sta facendo benissimo anche lui, però voglio citare Bonny, che sì, ha fatto anche un assist, però sentivo dei miei compari di curva l'altro giorno che dicevano questo ragazzo non perde un pallone, è impressionante ma è vero. Poi può essere un giocatore che, non voglio dire che ancora parlare di difetti, però ancora degli ampi margini di miglioramento, perché giustamente sento dire è comunque un tipo di giocatore che ancora forse non li farà 15 gol in Serie A, però per come abbiamo giocato, come lui viene a proporsi, chiude sempre gli scambi, è sempre aggressivo, non perde un pallone, per me Bonny è quel ragazzo che prende sempre il suo 7, magari non prende 8 come altri che gli ruotano attorno, però senza Bonny secondo me il Parma cala molto, anche se col Milan i cambi sono stati fantastici, noi ci auguriamo che possano continuare così anche i cambi, ecco.
Eh sì, tra l'altro di Bonny un'istantanea, la difesa della palla dopo 60 secondi con lo scarico su Estevez, che poi insomma da lì è nata un'azione spettacolare, sono azioni davvero che si fanno fatica a vedere
assolutamente.
Una provinciale contro una big che gioca in questa maniera è davvero difficile da vedere. Allora, ieri sera c'è stato ospite Mauro Pederzoli a Bar Sport su 2 CTV Parma. Allora, nel giro di poche ore è arrivato Leoni, è arrivata l'ufficialità con la bandierina di Kraus e poi con il video del Parma, è stato preso questo Giugiu che però verrà lasciato in prestito quest'anno alle Havre. E allora ti chiedo, in questi ultimi, ormai possiamo dirlo, 3 giorni e mezzo di mercato, perché si chiuderà la mezzanotte di venerdì, cosa ci dobbiamo aspettare ancora dal Parma?
Allora, è chiaro che adesso dopo 2 giornate c'è tanto entusiasmo e quindi sembra che la rosa sia perfetta, perché i ragazzi hanno giocato davvero bene. Però con un po' di lucidità ti dico che forse un paio di innesti in più ci vorrebbero. In particolare, anche se sicuramente Leoni, che è appena citato e viene dalla Samp, che abbiamo imparato a conoscere l'anno scorso, conosciamo la sua storia, ci auguriamo che possa esplodere con noi ovviamente. Però qualche altro pezzo in difesa lo aggiungerei, un altro centrale, però tu mi dici siamo già in tanti, c'è Osorio, Balog, Circati, Del Pra, però
aggiungo Valenti, perché fino anche Valenti hai ragione, gioca a terzino sinistro, però insomma con Di Chiara bisogna un po' capire lì com'è la situazione, difesa numericamente ci siamo, però giustamente come sottolinei tu, insomma forse un acquisto in più non avrebbe fatto male.
Non voglio mancare assolutamente di rispetto ai ragazzi, tutti quelli che abbiamo appena citato, perché numericamente ci siamo, però come posso dire, un po' più di esperienza, perché è un ragazzo molto giovane, molto promettente, speriamo possa subito dare qualcosa, però qualcosa lì, e anche se, vabbè, sulle fasce abbiamo Cancellieri, Anquist, sono stati sicuramente molto utili, qualcosina forse come prima punta, perché io ho super osannato Bonny, però non so cosa ne pensi tu Marco, se vogliamo quando Bonny arriva al 60esimo, che è un po' cotto,
sì. E il problema
anche
è trovare
qualcuno di esperienza,
sì,
in queste ultime ore non so.
Sì. Il problema è trovare anche un altro Bonny, perché se niente, poi la squadra Charpentier sappiamo che ha caratteristiche diverse, dobbiamo anche capire come sta Charpentier. Allora Pietro, io ti giro un messaggio, complimenti sì. A Ferrari per le sue interviste post partita sempre interessanti, da Jacopo che lo chiariamo subito, non è tuo cugino, me lo confermi?
No, assolutamente. Ringrazio moltissimo.
Grande Jacopo. E poi ci proiettiamo a Napoli, perché allora ti leggo due messaggi che ci arrivano. Davidone: con Napoli sarà secondo me durissima, potrebbe anche arrivare una sconfitta, ma non demoralizziamoci, è una squadra che ci farà divertire, riferito al Parma, quindi restiamo sempre vicini alla squadra con il nostro entusiasmo e la voglia di sostenerli nella buona e nella cattiva sorte. You'll never walk alone. E aggiunge anche: you'll never walk alone, siamo poi in clima Benitez ancora, che insomma, è stato proprio a Collecchio al Tardini qualche giorno fa. E poi aggiunge: Lukaku, problemi col Napoli per i diritti d'immagine, ritardate le visite mediche a Roma, inizierà probabilmente gli allenamenti mercoledì, se non giovedì, spero di non vederlo contro Parma. Allora, le due domande che ti faccio sono queste: partita di Napoli e poi eventuale assenza di Lukaku, che insomma male non farebbe, anche se poi non so in che condizioni possa essere, forse con Balo che cercate in queste condizioni e un Lukaku che insomma è un mese che non si muove, vista anche di scena all'Europa, insomma forse non è poi così male averlo in campo.
No, assolutamente. E poi magari però con Conte si mentalmente sì, si revitalizza, è un ragazzo che un po' gioca su molto su sulla sua fiducia, sei in periodo ok fa paura, altrimenti sappiamo che può avere alcune lacune sotto porta. Dicevi del Napoli, anch'io sono fiducioso che ci divertiremo, però al di là del cuore dobbiamo ammettere che il Napoli visto non la prima partita ma pochi giorni fa in casa col Bologna è già un'altra cosa. Kvaratskhelia mi ha fatto abbastanza paura, se quello lì è Kvaratskhelia c'è da avere paura. C'è da dire però che abbiamo poco da perdere, nel senso che se noi continuiamo ad avere questo atteggiamento possiamo dare fastidio a tanti, lo stiamo dicendo tutti da giorni. Poi farlo tutte le partite non è facile, la prima trasferta. Tra l'altro io ripeto, non credo che Conte adesso dirà ai suoi ragazzi di rilassarsi solo perché hanno vinto bene col Bologna, e mi aspetto un Napoli veramente veramente deciso e concreto. Sarà un bel banco di prova, perché abbiamo parlato solo giustamente molto bene di come abbiamo giocato noi in queste primissime due partite, però avevamo anche degli avversari che sulla carta erano molto forti, poi in campo le ho viste un po' spaesate, sia Fiorentina che Milan, sia per merito del nostro atteggiamento sicuramente, e anche un po' perché sai, due nuovi allenatori. Insomma, poi magari un altro momento parleremo meglio del Milan, l'ho visto davvero in difficoltà. Il Napoli mi sembra che arrivi in un momento, con la partita del Bologna mi sembra che abbia acquisito un po' di compattezza e di mentalità, quindi semmai il vero banco di prova, se mi passi fra virgolette vero banco di prova, perché Fiorentina e Milan non sono certo le ultime arrivate, però ci sono tante incognite, perché la prima trasferta ci arrivi tranquillo perché tutto l'ambiente è veramente in fiducia, carico, questo può essere chiaramente un'arma a doppio taglio. Speriamo di non rilassarci troppo, ecco.
Tra l'altro Davidone ci scrive: concordo pienamente, nella seconda partita il Napoli è stato veramente impressionante, firmerei assolutamente per un pareggio. Grazie per essere stato con noi, al collaboratore Gazzetta di Parma e super tifoso crociato Pietro Ferrari. Grazie Pietro, alla prossima.
Grazie a voi Marco, a presto.
Grazie anche a Simonetta Collini per la regia, a voi radioascoltatori per averci seguito. Noi ci ritroviamo domani, sempre qui, poco dopo le 14, con Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.